Milano Curiosa.
Un programma ideato e condotto da Carla e Niva. Benvenuti cari amici, benvenuti all'ascolto di un'altra puntata del programma, così come avete sentito, intitolato Milano Curiosa. Ancora qualche curiosità, perché no, sulla nostra bella città. Milano è bellissima, Carla, certo. Tu che la ami tanto.
Sì, è vero.
Ebbene, a Milano pensate che si può ancora trovare la numerazione austriaca delle case. Voi direte, ma com'è questa storia? Beh, al tempo della dominazione austriaca i numeri civici delle case milanesi venivano assegnati in modo singolare, perché era un sistema progressivo unico che oggi si ritrova solo a Venezia. Per esempio, si partiva dal numero 1, corrispondente a Palazzo Reale, e si proseguiva in senso circolare a spirale dal centro alla periferia, all'epoca delimitata dalle mura spagnole, fino all'ultimo numero. Qual era l'ultimo numero? Era il 5314.
E quando a un certo punto le case diventarono troppe, si decise allora di adottare il metodo che è oggi in vigore, con i numeri civici divisi per strada e il numero pare sempre sul lato destro della via rispetto al 100. La cosa curiosa è scoprire che ancora oggi in molti casi i numeri civici austriaci sopravvivono ancora sulle facciate dei palazzi più antichi. Per esempio, la celebre casa degli Omenoni, sì, nell'omonima via dietro proprio Piazza San Fedele, quindi dietro il Duomo, si legge il numero 1772, che alcuni erroneamente scambiano per l'anno di costruzione, che invece è del 1566. Nella vicina invece via Morone, sulla facciata di un palazzo, si legge il 1166. Poi c'è la via Sant'Andrea, dove si ritrovano i numeri 808 e 828. Ma la caccia può proseguire anche in via Durini, in via Bagutta, in via Meravigli e anche in corso Venezia. Quindi chi
avesse voglia di
andare alla ricerca
di ripescare questa vecchia
numeri,
numerazione.
Ecco, ad ogni modo, se volete andare alla casa, per esempio, degli Omenoni, è in via degli Omenoni, proprio dietro il Duomo.
E a Milano c'è il più antico santuario di Milano, che sorge chiaramente nel quartiere dell'Ortica. Non so se te la ricordi, Carla, c'è una canzone particolare di Iannacci legato proprio a questo quartiere. L'Ortica non deriva dalla pianta proprio dell'ortica, bensì da orto, ortaglia, cioè un luogo adatto alle coltivazioni perché era irrigabile dalle acque del fiume Lambro. E il cuore dell'Ortica è la piccola chiesa dedicata ai santi Faustino e Giovita. Ma in definitiva, ma chi era sta gente?
Ecco, erano martiri della prima età cristiana, divenuti poi patroni di Brescia. La chiesa sorge...
Sì, esatto, San Faustino.
Esatto,
proprio.
La chiesa sorge infatti sull'antica strada consolare romana che raggiungeva Aquileia, passando proprio per Brescia. È piccolissima e con una modesta facciata capanna e un'unica navata. Conserva nella cappella della Madonna delle Grazie un affresco che, secondo gli studiosi, è legato alla distruzione della città nel 1162 da parte di Federico Barbarossa, quando i milanesi vennero esiliati nei borghi circostanti di Lambrate e Cavriana, sul cui confine sorgeva la cappella stazionaria di San Faustino.
Arriviamo al 1176 che si ricorda la vittoria di Legnano della Lega Lombarda, e quindi gli esiliati sperano proprio di poter far ritorno a Milano, e profondamente religiosi chiedono alla Madonna la grazia, così come attestato dall'affresco, dal graffito scoperto sotto l'immagine nel corso dell'ultimo restauro. Ma le sorprese all'Ortica non sono finite così, perché di recente sono stati riportati alla luce altri importanti affreschi cinquecenteschi.
Il santuario nei secoli non ebbe però vita facile. Consacrato una prima volta nel 1370, fu di nuovo inaugurato il 28 agosto del 1519 dal vescovo di Lodi Francesco Landino per incarico del cardinale Ippolito d'Este. Visitata da San Carlo Borromeo nel 1573 e da Federico Borromeo nel 1610, la chiesa nel corso del secolo XIX cadde in disuso, fino ad essere adibita proprio a deposito, finché però fu elevata a chiesa parrocchiale del Santissimo Nome di Maria nel 1964 dal cardinal Giovanni Colombo, e successivamente venne eretta santuario mariano nel 1987 dall'allora cardinal Martini. Ecco, il santuario quindi della Madonna delle Grazie è in via Amadeo al 90.
La bula de Parenzo l'ha messo su bottega, e tutto la vendeva fora che il baccalà, perché non mami più. La memorosa vecchia la tengo de riserva, e quando spunta l'erba, e quando spunta l'erba, la memorosa vecchia la tengo de riserva.
Questa scommetto che proprio davvero non la sai, e scommetto che anche l'angelo che ci ascolta non la conosce. Sì. Ad esempio, quando proprio arrivi che non ce la fai più e hai una causa urgente, disperata, e dici: ma chi mi rivolgo? Beh, c'è una chiesa dove si va a chiedere una grazia veloce.
Veloce? Ah, va.
Nella chiesa di Santa Maria del Carmine c'è un santo, possiamo dire veloce,
sì,
molto venerato dai milanesi. Di chi si tratta? Di Sant'Espedito.
Espedito, sì.
Patrono dei viaggiatori e delle cause urgenti e disperate. Diciamo che viene chiamato il santo dell'undicesima ora, proprio quello a cui ci si rivolge quando non c'è più niente da fare e si ha bisogno di un aiuto veloce. Raffigurato con la corazza e il mantello di soldato romano, Sant'Espedito, che è contemporaneo a Santa Filomena, fu martirizzato nel IV secolo sotto Diocleziano. Con il tempo è diventato patrono dei commercianti, dei naviganti e infine, Carla, degli esaminandi, quelli che stanno per andare a dare l'ultimo esame. Spero anche mi vada bene, che
certo,
mi vada bene.
Ecco, nella raffigurazione mostra la croce sulla quale sta scritto Odie, cioè oggi, e schiaccia la testa a un corvo che col suo gracchiare dice Cras, cioè domani.
Esatto.
Per insegnarci cosa? Che non dobbiamo mai dubitare dell'onnipotenza di Dio, né aspettare il domani per pregare con fiducia e fervore. È il santo, come hai detto tu, Niva, dell'undicesima ora,
sì,
che non è mai invocato troppo tardi, sempre però come intercessore presso la Santissima Vergine.
Non c'è solo lui, però, come santo veloce. C'è un'altra statua del santo veloce, si trova in una piccolissima e suggestiva chiesa di San Nicolao del 1259, dedicata anche a Sant'Espedito, e la si trova nell'omonima via nei pressi di Corso Magenta. Quindi, carissimi, la statua di Sant'Espedito la trovate nella chiesa del Carmine, piazza del Carmine, e siamo in Cordusio. Ma Carla, Milano non è solo la capitale di cose belle. Io dico capitale per dire la città grande, stupenda, che ha delle cose bellissime da farci vedere, ricordi, leggende. Ebbene, anche una via veramente pericolosa, una via terribile dove si sono svolti dei fatti spaventosi. Ed è la stretta di Bagnera. Che cos'è?
Mi incuriosisci, Neva. Allora, è una viuzza piccolissima, in pieno centro a Milano, che collega via Santa Marta con via Nerino. E ha, come hai detto tu, Neva, una storia inquietante. Infatti, è stata il luogo in cui si sono compiuti gli omicidi del primo serial killer europeo.
Esatto.
Che era un tale Antonio Boggia.
Esatto.
Che operò a metà dell'Ottocento. Emulo di Jack
lo squartatore.
Squartatore,
che squartava tutte ste donne. Ecco,
Boggia è proprio stato il primo serial killer milanese. Come finì? Finì appeso a una corda nel cosiddetto Prato della Morte, tra Viale Bligny e Viale Beatrice d'Este. Lui invece dove agiva? Agiva proprio in questa via Bagnera.
Che era una stretta, era
ecco,
una viuzza.
Quella che abbiamo detto,
sì,
una vietta piccolissima, centralissima, a due passi da via Torino, dove uccideva e stipava i cadaveri in uno scantinato.
Sì. Ma com'è che faceva a convincere tutta sta gente? Beh, aveva l'occhio, Carla. Aveva l'occhio, sceglieva le vittime e poi cosa diceva? Ma diceva che lui aveva dei preziosi reperti d'antiquariato e quindi li invitava, in genere erano donne, a venire a visitare il suo magazzino. E naturalmente una volta lì, oltre ad ammazzarle, Doveva, come dire, nasconderle.
Far disparire, certo.
E quindi le faceva a pezzi. Un incubo per i milanesi che durò ben 10 anni. La polizia però riuscì ad arrestarlo in modo veramente fortuito, perché una malcapitata che lui era riuscito a circuire, in un momento in cui il Bogge era girato perché voleva tirar fuori dei reperti, è riuscito a scappare. E una volta scappata, chiaramente si è precipitata dalla polizia. Antonio Boggia fu così accusato di circa una decina di omicidi commessi in altrettanti anni. Verrà impiccato nel 1862. È una storia di nera, certo, per così dire, che ancora oggi si può rievocare se uno ama il macabro, percorrendo le strade dove si svolsero queste vicende così tetre, tra via Nerino, via Santa Marta, fino a Porta Ludovica, come hai detto tu, Carla, luogo della sua impiccagione, l'ultima eseguita in città. Il corpo di Boggia trovò sepoltura nel cimitero del Gentilino, che era fuori Porta Ludovica, eccezion fatta però per la testa. Cioè, gli hanno spiccato la testa, ma perché?
Perché?
La testa viene data in custodia al gabinetto anatomico dell'ospedale maggiore, perché, debitamente trattata, potesse essere studiata dai medici, dagli scienziati, tra i quali Cesare Lombroso, che giudicò la sua fisionomia tipica dell'assassino. Ebbene, la via Bagnera ci arrivate col metrò Cordusio.
La mia mamma mi diceva: non amar le donne bionde che sono tutte vagabonde. Non mi sposerò mai più, non mi sposerò mai più e non mi sposerò mai più. Vogliamo le bambole, vogliamo le bambole, vogliamo le bambole per fare l'amore. Vogliamo le bambole, vogliamo le bambole, vogliamo le bambole per fare l'amore. La mia mamma mi diceva: non amar le donne more che sono tutte traditore. Non mi sposerò mai più, non mi sposerò mai più e non mi sposerò mai più. Vogliamo le bambole, vogliamo le bambole, vogliamo le bambole per fare l'amore. Vogliamo le bambole, vogliamo le bambole, vogliamo le bambole per fare l'amore. La mia mamma mi diceva: non amar la donna bruna che ti porterà sfortuna. Non mi sposerò mai più, non mi sposerò mai più e non mi sposerò mai più. Vogliamo le bambole, vogliamo le bambole, vogliamo le bambole per fare l'amore. Vogliamo le bambole, vogliamo le bambole, vogliamo le bambole per fare l'amore.
Aveva gli occhi neri, 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 la bocca di un bambino appena nato. L'ho visto ieri sera e l'ho baciato. L'ho visto ieri sera e l'ho baciato. Aveva gli occhi neri, 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 la bocca di un bambino appena nato. L'ho visto ieri sera e l'ho baciato. Non ti scordar di me. Moretto qua, moretto là, alza la gambetta se vuoi ballar con me. Moretto qua, moretto là, alza la gambetta se vuoi ballar con me. Thank you.
baciato, l'ho visto ieri sera e l'ho baciato, con i capelli neri, 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 ed un visino tutto profumato, l'ho visto ieri sera e l'ho baciato, non ti scordar di me. Moretto qua, moretto là, alza la gambetta se vuoi ballar con me. Moretto qua, moretto là, alza la gambetta se vuoi ballar con me. Moretto qua, moretto là, alza la gambetta se vuoi ballar con me. Alza la gambetta se vuoi ballar con me.
Per esempio, Carla, quante volte ci troviamo a passeggiare in corso Vittorio Emanuele? È una zona stupenda, bellissima, guardiamo in giro. Ebbene, sembra impossibile ricordare che proprio lì sorgeva un complesso industriale. Naturalmente il ricordo è stato completamente cancellato, anche se la sua origine risale a poco più di un secolo fa. Troviamo solo una lapide seminascosta tra le arcate dei portici lungo il corso. Nella lapide viene ricordato che in via Santa Radegonda, al posto del cinema multisala, venne inaugurata nel 1883 la prima centrale termoelettrica dell'Europa continentale, non dell'Europa intera, perché ne era già stata attivata una in Inghilterra l'anno precedente.
Ecco, la centrale milanese si sviluppava su due piani. Al pian terreno c'erano le dinamo e le macchine alternative al vapore, mentre al primo piano trovavano posto le caldaie e un attico con magazzini e uffici. Una grande ciminiera era visibile da Piazza del Duomo, paradossale contrasto con le guglie della cattedrale. Sì, era impensabile.
Sì, veramente.
I primi fruitori di questa, della meraviglia della luce elettrica, furono i negozianti e i locali proprio della Galleria Vittorio Emanuele, il Teatro Manzoni, che allora era ubicato in Piazza San Fedele, e soprattutto il Teatro alla Scala, tempio mondiale della lirica. La centrale restò operativa fino al 1926, quando venne demolita perché i suoi impianti erano ormai obsoleti e soprattutto, data la sua ubicazione, più giudicata consona alle esigenze della città.
Allora, fino ad allora, sotto la cupola della Galleria Vittorio Emanuele era in funzione un meccanismo che accendeva la corona delle fiammelle a gas e che i milanesi avevano battezzato ratin. Vuol dire topolino,
sì.
Era una specie di trenino che correva su un binario posto alla base della cupola e veniva azionato quando cominciava a venire buio. Girava e accendeva. Il meccanismo consisteva in due piccole torce che si arrestavano davanti ad ognuno dei 600 beccucci e li accendevano, così come avrebbe fatto un vero lampionaio con la sua pertica. Ogni sera la corsa di questo congegno molla mobilitava chiaramente la curiosità dei passanti che assistevano all'accensione delle lucerne come davanti a un miracolo della tecnica. E quando tutto era acceso, cosa facevano? Battevano le mani in modo fragorosissimo.
È il patrigno Feredén della galera, la sua mamma ex rifiana de casò, la sorella che batteva la Malpensa e un fratel che l'era il re di Galeot. Un cugin de par de com un travestito, la cugnada fabbricante di spinei, un neut fra del dassi ermafrodito e la nona che vendeva gli urfanei. Piera della banda galgisera la pareva un'angiulet col curtel nascosto tra i tei. Piera detta al fregolo in sottana la metteva in sulla sicca ogni sorta di pericca. Piera la pistola in giarrettiera e nel bischio se fai l'ho una bomba a molotov. Piera stretta nella ventrera e cartucci un arsenale e un petardo mes quintal. Boom! La balurda la cambiava un uomo al mese, la cambiava la pelissa ogni mattina, la cambiava ca cambiando di paese, la cambiava tinta alla passerina, dote tas come melun de l'omellina e do ciap come un'armadi cipendal, una vera cavalona in pumpardina, certamente che mancava minga e val. Piera della banda galvisera la pareva un'angiulet col curtel nascosto tra i tei. Piera detta al fregolo in sottana la metteva in su la succa ogni sorta di perirca. Piera l'antruana in fin de sera in un fosmisa in carpium strangulata da muldù. Piera, la BR del 40, par che adesso la faghen santa, protettrice dei puium.
Tempo, Carla, di raccontare ancora un'ultima leggenda.
Velocissimo, la leggenda della dama velata.
Sì.
È una figura leggendaria che appare nei dipinti di alcuni artisti rinascimentali, tra cui proprio il pittore lombardo Bernardino Luini. Si dice che sia l'anima di una giovane donna morta prematuramente che ancora vaga per le strade di Milano cercando il suo amore perduto.
Beh, Carla, bella, romantica, ma a questo punto dobbiamo terminare.
Dobbiamo terminare, quindi vi salutiamo, vi ringraziamo come di consueto e vi diamo appuntamento.
Alla prossima!
Oh mia bella Madonnina, che te brille de nuntà, ti t'adora e piscinina, ti te dominet mila, sotto ti se vive la vita, se sta mai cui mani in mano, canta in tutta l'unta de Napoli se mer, ma per venire chi a Milano, ma per venire chi a Milano, ma per venire chi a Milano.